Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La Rivoluzione Francese, scritto da François Furet con Denis Richet e pubblicato in Italia dalla Terza. È una vasta sintesi storiografica dedicata alla crisi dell'antico regime, agli eventi rivoluzionari e ai loro esiti politici. L'opera non tratta il 1789 come un episodio isolato, né come l'attuazione lineare di un unico progetto sociale, ricostruisce invece l'intreccio fra trasformazioni economiche, istituzioni monarchiche, conflitti tra gruppi sociali e linguaggi politici. La sua impostazione si colloca nel rinnovamento della storiografia francese del secondo Novecento e si distingue dalle letture che pongono il terrore e i suoi protagonisti al centro assoluto del racconto. Furet e Richet riservano grande attenzione alla Costituente, alle forme dell'amministrazione, al direttorio e alla costruzione di un nuovo equilibrio borghese. Ne risulta un libro interpretativo, denso e ambizioso, una storia degli avvenimenti, ma soprattutto un'analisi dei problemi politici e delle continuità che collegano monarchia, rivoluzione e Francia post-rivoluzionaria. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la rivoluzione come convergenza di più conflitti sociali e politici. Uno dei tratti distintivi dell'opera è il rifiuto di ridurre la rivoluzione francese a una sola causa o a un unico soggetto storico. Furet e Richet la collocano in un arco temporale e sociale più ampio, osservando come le tensioni della fine dell'antico regime abbiano coinvolto gruppi con interessi non sovrapponibili, nobiltà, borghesie urbane, ceti popolari delle città e popolazioni contadine. La crisi finanziaria della monarchia e l'inefficacia delle sue istituzioni aprono uno spazio di conflitto, ma non determinano automaticamente una direzione condivisa. La richiesta di rappresentanza politica, l'aspirazione all'eguaglianza civile, la protesta contro i privilegi e le pressioni economiche assumono infatti forme diverse secondo i contesti e i protagonisti. Questa pluralità aiuta a comprendere perché l'unità iniziale del 1789 sia rapidamente attraversata da fratture. La rivoluzione non viene quindi presentata come il semplice trionfo della borghesia, né come la pura insurrezione del popolo, ma come un processo nel quale alleanze e antagonismi mutano continuamente. L'utilità di tale prospettiva è metodologica, obbliga a distinguere le cause strutturali dalle scelte politiche e a non confondere le finalità proclamate dai rivoluzionari con gli effetti effettivi delle loro azioni. La complessità del periodo emerge precisamente dalla sovrapposizione di rivoluzioni sociali, istituzionali e culturali. Secondo, la crisi dell'antico regime e le continuità dello Stato centralizzato. Il libro interpreta il crollo della monarchia assoluta, senza descriverla come una struttura compatta e onnipotente, fino alla vigilia del 1789. La Francia dell'antico regime appare segnata da privilegi, diseguaglianze e difficoltà di riforma, ma anche da istituzioni amministrative e pratiche di centralizzazione che non scompaiono con la rivoluzione. Questo punto è essenziale per capire l'originalità dell'impostazione. La cesura rivoluzionaria è reale, perché abbatte l'ordine dei privilegi e ridefinisce la cittadinanza. Tuttavia, essa non cancella ogni eredità del passato. Il problema del potere centrale, della gestione del territorio e della capacità dello Stato di intervenire nella società rimane centrale anche nei nuovi regimi. La rivoluzione modifica la legittimità politica, non più il diritto dinastico e corporativo, ma la nazione, la legge e il cittadino. Al tempo stesso, la necessità di governare un paese vasto e instabile favorisce nuove forme di accentramento. Furet e Richet invitano così a leggere il passaggio dall'antico regime alla modernità non soltanto come sostituzione di classi dirigenti, ma come trasformazione conflittuale delle istituzioni. Questa attenzione alle continuità evita una visione celebrativa o semplicistica del 1789 e consente di collegare le riforme rivoluzionarie alla successiva stabilizzazione politica, inclusa l'età napoleonica, terzo, costituente e nuovo ordine civile, il peso delle istituzioni rispetto al mito del terrore. Nella tradizione divulgativa, la rivoluzione francese viene spesso compressa nelle immagini della Bastiglia, della ghigliottina e di Robespierre. Furet e Richet spostano l'attenzione verso un'altra dimensione, la costruzione istituzionale, avviata dall'Assemblea Costituente. Tale scelta non nega la gravità del terrore, né la sua funzione nella radicalizzazione rivoluzionaria, ma contesta che esso esaurisca il significato del processo. Le riforme dei primi anni rivoluzionari incidono sulle basi dell'ordine civile. Abolizione dei privilegi, ridefinizione dei rapporti giuridici, nuove concezioni della rappresentanza, riorganizzazione amministrativa e affermazione del principio di cittadinanza. Questi cambiamenti sono più durevoli di molte svolte contingenti e mostrano che la rivoluzione fu anche un laboratorio costituzionale. L'accento sulla Costituente permette inoltre di comprendere un paradosso: la volontà di fondare un ordine politico razionale e universale produce conflitti sull'interpretazione della sovranità nazionale e sui limiti della partecipazione popolare. Le istituzioni non sono presentate come semplici cornici degli scontri tra fazioni, ma come strumenti che orientano gli interessi, delimitano i poteri e generano nuove crisi quando non riescono a trovare consenso. Il lettore ricava una visione meno personalistica del periodo. Le figure celebri restano importanti, ma vengono inserite nella dinamica più ampia di leggi, assemblee e pratiche di governo. Quarto, il terrore come fase politica. Non come chiave unica dell'esperienza rivoluzionaria, l'opera è nota per aver ridimensionato la centralità storiografica attribuita al terrore. Ciò non significa minimizzare la repressione del 1693-1794, la violenza politica o le guerre che circondarono la Francia rivoluzionaria. Significa piuttosto sottrarre quell'esperienza a una lettura che trasforma l'intera rivoluzione in una marcia inevitabile verso la dittatura. Nella ricostruzione di Furet e Richet, la radicalizzazione va compresa attraverso l'intreccio tra crisi interna, mobilitazione popolare, emergenza bellica, conflitti di rappresentanza e fragilità delle nuove istituzioni. Il terrore diventa quindi una fase decisiva, ma circoscritta, con proprie logiche e proprie conseguenze. Non l'unico criterio per giudicare il decennio rivoluzionario. Questa scelta modifica anche la gerarchia dei protagonisti. Marat e Robespierre non scompaiono, ma non monopolizzano l'interpretazione. Vengono messi in rilievo i problemi di governo e le forze che cercarono di stabilizzare il paese dopo la caduta del giacobinismo. Sul piano critico, il lettore deve ricordare che la lettura di Furet e Richet nasce in un preciso dibattito storiografico e ha suscitato discussioni, soprattutto rispetto alle interpretazioni sociali e marxiste della rivoluzione. Proprio per questo il libro è utile mostra come la selezione del centro narrativo, terrore, costituente o direttorio, cambi profondamente il significato storico attribuito al 1789. Infine, il direttorio e l'emersione di una modernità politica borghese. Il direttorio riceve nel libro un'attenzione superiore a quella riservatagli da molte sintesi tradizionali, spesso considerato soltanto un intermezzo instabile fra il terrore e Napoleone. Esso diventa invece un passaggio utile per osservare le difficoltà della stabilizzazione post-rivoluzionaria. Dopo la caduta di Robespierre, la questione non è più soltanto abbattere l'ordine precedente, ma costruire un sistema capace di contenere sia la restaurazione monarchica, sia una nuova radicalizzazione popolare. In questo quadro prende forma un indirizzo più apertamente borghese, interessato alla tutela della proprietà, alla normalizzazione amministrativa e alla limitazione degli eccessi della democrazia diretta. Fourette e Richet mostrano che la rivoluzione non procede secondo un itinerario lineare dalla libertà alla democrazia, le conquiste civili e l'uguaglianza giuridica convivono con restrizioni politiche, instabilità economica e uso della forza. Il direttorio rivela dunque la tensione costante tra principi rivoluzionari e governo effettivo. L'ascesa di Bonaparte appare collegata anche all'incapacità di risolvere tale tensione attraverso istituzioni pienamente legittimate e durevoli. Il valore di questa parte dell'opera consiste nel restituire autonomia storica a un periodo spesso trascurato, mostrando come la ricerca di ordine dopo la rivoluzione abbia contribuito a ridefinire il rapporto tra rappresentanza, sicurezza e potere esecutivo. In conclusione, la rivoluzione francese è indicata soprattutto a lettori già interessati alla storia europea moderna, a studenti universitari e a chi desideri superare una conoscenza limitata alle grandi date e alle figure più note. Richiede attenzione la densità dei passaggi politici, la molteplicità dei soggetti collettivi e il carattere interpretativo dell'argomentazione la rendono meno adatta come primissimo orientamento sul periodo. In cambio offre un beneficio intellettuale. Preciso insegna a leggere la rivoluzione non come un racconto predeterminato, ma come una sequenza di alternative aperte, crisi istituzionali e conflitti tra diversi progetti di società. Il lettore può così distinguere la fine dei privilegi dalla nascita della democrazia moderna, la mobilitazione popolare dall'esercizio del potere e la rottura rivoluzionaria dalle persistenze dello Stato centralizzato. Rispetto a molte opere dello stesso genere, il libro si distingue per il posto riservato alla Costituente e al Direttorio e per la scelta di non fare del terrore l'unico fulcro esplicativo dell'intera vicenda. Questa impostazione, storicamente influente e discutibile in alcuni suoi orientamenti, è parte del suo valore, consente di entrare nel dibattito sulla natura della rivoluzione e sui suoi lasciti politici. Non è una lettura neutra, nel senso di priva di tesi, ma una sintesi autorevole che rende visibili le domande storiografiche dietro i fatti. Per chi cerca un'analisi ampia, critica e centrata sulle istituzioni, resta un riferimento importante. Se vuoi supportare François Fourette, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.